Gianluca Nicoletti.
Cosa significa restate a casa per chi una casa non ce l'ha? E come vive questo periodo chi sopravvive per strada? A Napoli, in questi giorni di allarme coronavirus e di insolito freddo a inizio primavera, siamo andati a vedere qual è la situazione.
Hanno bisogno sicuramente di mangiare, di bere. Alcuni di loro hanno avuto anche una multa, per esempio, anche se non hanno casa e non possono stare tranne che per strada, insomma.
Le persone qui hanno paura del coronavirus, ma hanno anche paura di non poter mangiare domani, di non poter più lavorare, di non avere un posto dove stare. C'è chi, effetto collaterale ulteriore di questo momento difficile, lavorava in nero e ora ha perso, in un solo colpo, lavoro e tetto sulla testa.
Ha bisogno di un po' di tutto, fermato il lavoro, fermato tutto, anche ogni tanto quando noi aspettiamo mangiare troppo casino, troppo bordello, non trovo niente. Diciamo muratori, fermato il lavoro non posso anche vivere e pagare casa questo.
Alcuni sopravvivono qui, accampati davanti alla stazione e in altri posti, o si arrangiano, a volte in dormitori. E con le nuove norme di distanziamento sociale sta diventando problematico accoglierli.
Questo era un servizio di Sky TG24, cura di Gaia Bozza, e faceva un viaggio attraverso i senza tetto di Napoli. È chiaro che in questo momento nessuno ha voglia di sentir parlare di disgrazie altrui, perché ognuno penserà, lo dico in maniera molto brutale, già mi bastano le mie, già mi basta la mia situazione. Non abbiamo voglia di sentirci fare lezioni di altruismo o lezioni di osservazione delle persone che vivono difficoltà. Però la trasmissione di oggi è ispirata da quello che ieri ci ha detto il professor Bucci riguardo alle persone senza dimora in Italia. Sappiamo che per una valutazione sono 55.000 persone che in Italia più o meno non hanno una casa, non hanno dove dormire, si accampano, si adattano ai margini delle città. Forse oggi li vediamo un po' meno perché noi non giriamo, ce ne stiamo chiusi dentro casa, perché perlomeno le persone che mi ascoltano spero siano ligi a quella che è l'unica direttiva concreta, senza se e senza ma, che viene data da tutti, che le persone di buon senso osservano: statevene a casa. Beh, chi non sta a casa è chi non ha casa. Chi non ha casa cosa deve fare in questo momento? Premetto, non voglio fare una richiesta di altruismo, di buoni sentimenti o di considerazione di quelli che sono in effetti all'ultimo gradino della dignità sociale. Sono veramente gli ultimi, perché questi giorni stiamo parlando di sussidi che verranno dati tramite i sindaci ai vari comuni per le persone che non hanno soldi per fare la spesa. È una situazione brutta, difficile, molto difficile, però sono persone che comunque hanno una casa, comunque anche se case piccole, anche case promiscue, anche con bambini che danno fastidio. Ma in un momento in cui la società si pone il problema di creare delle aure di liceità per far uscire i bambini, perché i poverini hanno bisogno di uscire, quindi riteniamo che di fronte al pericolo della sopravvivenza di esseri umani ci sia quello di dover prendere aria ai bambini, quando ancora sinceramente secondo me per qualche settimana nessun bambino, per quanto sia una sofferenza, può essere anteposto il suo bisogno di fare una passeggiata al pericolo che qualcun altro possa morire, proprio per il fatto che più gente circola e più circola il contagio. Ma proprio perché alcune persone non possono stare a casa, non possono osservare le regole, probabilmente non hanno nemmeno gli strumenti per capire bene o per avere informazioni quelle che sono le regole di salvaguardia della salute generale. È importante parlare di loro oggi, parlare di loro perché è importante accorgersi che esiste questo aspetto problematico nella nostra società. Oggi emerge come un problema di tutti. Possiamo anche essere indifferenti, possiamo dire non è un problema nostro, possiamo dire se lo sono scelti, possiamo dire è colpa della società, possiamo dire hanno fatto delle scelte scellerate nella vita e quindi è giusto che siano pagati così. Dite quello che volete, però in questo momento è un problema vostro, perché una fetta di popolazione importante come quella delle persone senza fissa dimora, che non è impossibilità di avere tutte le garanzie di osservazione delle norme di sicurezza che ci danno un margine di controllo del Covid-19, è un problema che riguarda tutti. E quindi di loro oggi voglio parlare. Pregherei le persone che mi ascoltano visto che le giornate in casa sono lunghe, di dare un loro contributo. È chiaro che voi non vedete persone senza fissa dimora in questo momento, non le osservate, ma un pensiero lo avrete. Oggi avremo testimonianze di persone che, nonostante tutti i problemi in questi giorni, provano a occuparsi di loro. Ma lo fanno non perché vogliono conquistarsi un posto in paradiso, non perché hanno la volontà di ostentare una loro sensibilità verso gli ultimi che li rende migliori degli altri. Lo fanno perché diventa un dovere civile verso il benessere di tutti e la salute di tutti farlo. Cristina Avonto, buongiorno.
Buongiorno.
È presidente della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, FIOPSD, associazione che persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'emarginazione adulta delle persone senza dimora. Come vi siete organizzati voi dal primo momento che avete capito che c'era una necessità di stare a casa, necessità che salvaguarda la salute di tutta la popolazione del nostro paese, e voi vi occupate di persone che casa non ce l'hanno?
Sì, io credo che quello che è stato detto è esattamente la cosa su cui in questo momento dobbiamo puntare. Non stiamo parlando appunto di volontariato, di solidarietà fino a se stessa, stiamo parlando della salvaguardia della cittadinanza tutta. Persone senza dimora, persone che la dimora ce l'hanno e che rischiano ogni volta che si innesca un potenziale focolaio di contagio.
Noi qui siamo oltre, mi scusi Cristina, oltre la cosiddetta soglia della povertà, che è quella che può colpire una famiglia numerosa in circostanze disagiate, che ha perso il lavoro, che ha molti figli, che sta in una casa piccola, ristretta, che oggi ha il problema di fare la spesa, che è una situazione drammatica. Ma qui siamo ancora un passo oltre, mi sembra.
Qui siamo con le persone che non possono rispettare quello che è stato chiesto, quindi non possono stare a casa e non possono applicare le procedure di pulizia, insomma, e di attenzione rispetto alla propria condizione. Sono persone che vivono per strada e questo è un grosso tema, e sono persone che stanno per strada e che incontriamo per strada laddove per varie necessità siamo obbligati ad uscire anche solo per andare a fare la spesa. Questo è uno dei veri temi, e sono persone che, se non vengono accompagnate, intercettate, seguite, non hanno possibilità di accedere alle cure. Dicono: se avete la febbre chiamate il medico di base. Loro non hanno un medico, spesso non hanno una residenza, i posti dove abitualmente stavano e dove abitualmente erano ricoverati sono chiusi. Parliamo delle biblioteche, parliamo dei pronto soccorsi degli ospedali, sono tutti spazi che queste persone vivevano, i centri diurni, tante mense gestite dai volontariato, sono tutti spazi che prima provavano a dare un ricovero e che oggi, dove questo ricovero sarebbe così importante, questo ricovero non c'è, e questo è un grande tema. Quindi noi da subito abbiamo provato a sensibilizzare tutti quelli che sono i decisori politici, perché poi deve essere una decisione dei comuni, della protezione civile, affinché queste persone non venissero lasciate per strada. Su questo poi si innescano i paradossi.
Cristina Avonto, adesso diciamo le comunicazioni ufficiali che avete fatto, perché è un problema in questo momento, potrebbe sembrare a tutti, anche perché conosco ormai l'attenzione media di un ascoltatore della radio, potrebbe sembrare a tutti c'è un problema marginale, potrebbero tutti dire, in fondo sono persone abituate a stare per strada, ci staranno comunque, vivono comunque margine, i soliti luoghi comuni che lei conosce meglio di me, sui quali siamo anche molte volte, abbiamo riflettuto assieme in trasmissioni precedenti. Nonostante questo però vorrei ribadire ancora di più il problema, che esiste un problema ulteriore. Possiamo anche apparentemente in questo momento dire che non abbiamo sufficiente dose di altruismo e di pietà o di considerazione degli altri, che dobbiamo già pensare ai problemi nostri, ma è un problema nostro. Ieri il professor Bucci, che ha parlato con noi, dice: sono seriamente preoccupato perché temo che non esistano dei protocolli d'emergenza che riguardino anche le persone che si occupano di queste persone senza dimora. Perché? Perché queste persone, avvicinandoli, avendo contatti con loro, hanno tutte le caratteristiche e le salvaguardie possibili. Dice: negli Stati Uniti, ha fatto l'esempio della California, è intervenuto l'esercito, fa delle grandi tendopoli, ci sono delle docce collettive, dei sistemi di sanificazione collettiva, passano comunque delle emergenze individuali, in modo che il problema è considerato. Ecco, a livello istituzionale, lei risulta che questo problema sia preso in considerazione in questo momento o in mano al volontariato o le associazioni e le organizzazioni che di questo sono sempre occupate?
Assolutamente, è stato completamente sottovalutato il tema delle dotazioni che gli operatori che con le persone senza dimora operano possono avere. Non ci sono protocolli. Se dovessimo trovare una persona positiva non sappiamo dove portarla, non sono state date alcuna dotazione alle persone che operano con i senza dimora a stretto contatto. Qualcuno si è procurato qualche mascherina, spesso fai da te, ma questa è la situazione. Quindi stiamo esponendo gli operatori sociali, volontari, operatori retribuiti, questo è poco importante, però stiamo esponendo i nostri operatori sociali a un rischio contagio altissimo. Iniziamo già ad avere i primi segnali di intere equipe decimate dal contatto con persone positive.
Ecco, mi ripete questo dato, scusa, forse è passato. Intere equipe di operatori che si occupavano e si occupavano abitualmente di persone senza dimora sono state contagiate perché necessariamente hanno un contatto diretto con persone che sono anche a rischio, perché non osservando le norme di distanziamento, le norme di igiene, vivendo accampati nelle stazioni, in non luoghi di forte passaggio, sono persone che statisticamente avranno comunque una notevole percentuale di contagiati. Quindi chi per buona volontà o per mestiere o per professione non cambia assolutamente nulla, si occupa di loro, e spesso sono anche persone non certo giovanissime, capito? È esposto e ha avuto, diciamo, forme di contagio, risulta questo?
Assolutamente sì. Iniziano a emergere dei veri e propri focolai. Il tema vero è che quando si chiama per una persona senza dimora, che sia in un dormitorio, che sia per strada, la sanità fa molta fatica a intervenire, lo capiamo, c'è una pressione pesantissima, però lasciare persone che sono potenziali veicoli di infezione in giro, senza contatto, senza controllo, è veramente un'azione che è irresponsabile rispetto a tutto quello che invece viene chiesto alla cittadinanza come misure di protezione. Dovrebbero potenziare in maniera importante su questa popolazione ad esempio i tamponi, perché individuare con grandissima precocità una persona positiva in questa popolazione vuol dire avere la possibilità di fermarlo questo contagio, creare dei posti dove queste persone, quando positive o quando messe in quarantena preventiva, possano essere ricoverate. Dove li mettiamo se abbiamo una persona sospetta o addirittura positiva con sintomi medio lievi? Non ha
ecco,
una
lo
casa.
Sto dicendo, Cristina, si rende conto quello che stiamo dicendo? Che tipo di reazione potrà avere nelle persone che ci ascoltano? Che io pregherei di comunicarci la nostra reazione chiamando l'800240024. La gente dirà: ci siamo resi conto che oggi il tampone, che è la maniera per certificare e sapere se uno sta male o non sta male, quindi iniziare un percorso di terapia o di particolare attenzione, viene fatto con grande discrezione soltanto alle persone che hanno dei sintomi conclamati, nemmeno a tutti, tanta gente si lamenta, cioè i vecchi a casa che stanno male nessuno gli fa il tampone, lo fanno soltanto ai calciatori, soltanto ai VIP. Se noi oggi diciamo che in realtà il tampone per la sicurezza di tutti andrebbe fatto proprio agli ultimi, e considerati ultimi nella scala sociale sono quelli senza fissa dimora, ma non tanto perché vogliamo sentirci buoni, io non sono una persona che tende alla bontà di natura, lo dico sinceramente, ma perché questo fa parte comunque della salvezza di tutti noi. Sentiamo Anna da Roma. Anna, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Allora Anna, non mi piace fare le pantomime, Anna la conosco perché è una ragazza, una signora, dei figli, che abita nel mio quartiere da anni, lo so che Anna ogni tanto mi chiede delle cose, si occupa di persone senza tetto e in particolare, sì, sentendoci al telefono, come mi sento con i pochi amici che ho, Anna dice continua a fare questo lavoro. Mi dice esattamente, alla luce di quello che abbiamo detto con Cristina Vonto, ecco, quella che è la tua, sì, esperienza individuale, personale, in un quartiere di Roma che poi è il primo municipio, è il quartiere, diciamo, centrale di Roma, qual è la situazione dal tuo punto di vista, proprio di volontaria operatrice?
Beh, la situazione, vabbè, premetto che io sto collaborando con un progetto che è appunto progetto accoglienza presso la Basilica di San Giuseppe al Trionfale per quanto riguarda il piano emergenza freddo proposto dalla Caritas. Diciamo che abbiamo cominciato a
questo
lavorare
però da prima diciamo
in tempi non sospetti, sì. Certo, in tempi non sospetti per gran parte della popolazione, quando appunto arriva il freddo, l'inverno, c'è bisogno di trovare dei posti per far stare i signori senza tetto, i clochard.
E tu questo l'hai sempre fatto per tua personale vocazione di occuparti degli altri?
Certo, in questo senso diciamo che il progetto ha avuto la sua naturale evoluzione con l'arrivo dell'emergenza Covid-19, ampliandosi in vari aspetti come appunto il reperimento della cena, di abiti, di vestiti, anche se oggi ci troviamo di fronte ad un problema riguardo al fatto che la popolazione dei bisognosi sta cambiando giorno per giorno, perché in effetti non sono più solo i senza tetto ad aver bisogno, ma tanta gente che ha perso il lavoro, tanta gente che non arriva a fine giornata, non riesce a mettere insieme pranzo e cena. E proprio per questo abbiamo sviluppato collateralmente appunto all'emergenza freddo un piano di raccolta spesa, prendendo spunto appunto da quello che è accaduto a Napoli in questi giorni e promuovendo questo, diciamo, questa iniziativa San Giuseppe Market, raccogliendo appunto spesa in alcuni punti vendita del quartiere e attraverso un semplice
ma questo
strumento.
Come fai a farlo? Mi spieghi, Anna, scusa.
Benissimo.
Poi ci fermiamo,
sì, perché
un istante e poi mi racconti il quotidiano, l'operazione quotidiana, per capire il momento di ristrettezza in cui possiamo uscire da casa soltanto per andare al supermercato, dobbiamo,
certo,
tornare velocemente a casa. Tu giri con le sportine del cibo da portare di notte alle persone senza tetto?
Certo, ma anche perché c'è uno strumento molto banale che è appunto quello del telesoccorso, che è munito appunto di un numero dove tutte le persone che hanno bisogno possano chiamare semplicemente chiedendo.
Ma ci sono quelli che non hanno nemmeno il telefono e nemmeno sanno che c'è un numero di telesoccorso?
Beh,
ne esistono per le strade?
Ma è una struttura abbastanza capillare quella di quartiere, anche perché il progetto, l'iniziativa è appunto portata avanti con associazioni di quartiere come ad esempio Trionfalmente, dove appunto si conoscono un po' le realtà della zona, anziani soli, persone che comunque non hanno la possibilità di uscire. Quindi,
ultima,
diciamo,
cosa
che...
Anna, poi devo, sì, lasciare la linea perché abbiamo un'interruzione, poi magari rimani,
certo,
in linea. Ti è stato dato un protocollo operativo? Tu hai particolari procedure? Se tu vai a trovare una persona la sera che sai che dorme lungo una strada, sul marciapiede, e gli porti da mangiare, tu sai come accostarti a lui? Hai gli strumenti necessari per salvaguarda tua e sua? Nel caso ti accorgessi che ha sintomi, febbre, così, cosa ti hanno detto di fare? Cosa sai che puoi fare?
Ma bisogna chiamare sicuramente il numero della Caritas per quanto riguarda i senza tetto e avvertirli appunto di questi sintomi. Certo, l'approccio alle persone senza tetto è un approccio molto complicato, anche perché bisogna anche dire che non hanno compreso bene la situazione, non hanno potuto comprenderla, quindi è anche questione proprio di sensibilità personale rispetto comunque ad una persona che può avere interesse o meno a salvaguardare la propria vita.
Protocolli... Ci fermiamo un istante che devo dare la linea. Scusa, non ti voglio, che abbiamo anche un po' di difficoltà io a gestire tutto da casa mia, sto a casa in questo momento, lo ricordo a tutti. Ci fermiamo solo un istante, riprendiamo tra poco. 800 24 00 24, come Anna vorrei che tutti mi raccontaste, mi parlaste, qual è il punto di vista rispetto a questa fetta invisibile della società.
Il coronavirus, vi devo dire che i primi giorni della chiusura totale c'è stato uno sbandamento, un po' una disperazione di queste persone. Ci hanno chiesto addirittura delle bottigline vuote di acqua per poterla prendere magari a una fontanella, perché non hanno manco la possibilità di chiedere un'elemosina, di comprarsi un caffè, di prendere un bicchiere d'acqua in un bar. Addirittura qualcuno di loro ci ha raccontato che durante la notte, giustamente, insomma, hanno disinfettato le strade e sono stati bagnati addirittura da questi disinfettanti con i cannoni, insomma, di questi camion che passavano. Per dire, hanno avuto tante di quelle difficoltà. Si sono visti all'improvviso, insomma, isolati da tutto e da tutti.
Non ce la faccio più perché mi sento... Immaginate che la mattina qua noi dormiamo su coperte a terra. Come possiamo vivere così? Cioè, come si può vivere?
800 24 0024, questa era sempre la seconda parte del servizio a cura di Gaia Bozzo per Sky TG24 Senza Tetto a Napoli. Ho al telefono Cristina Vonto, che è presidente della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, che si occupa appunto di persone in queste condizioni, e ci confermava quello che era un po' il motivo per cui oggi ne parliamo a seguito della trasmissione di ieri, che in realtà gli operatori che da sempre sono occupati di questa fetta di popolazione non certo indifferente, sono almeno 55.000 persone che non hanno una casa, comincia a essere messa fortemente a rischio. E una parte di popolazione messa a rischio significa che sono persone che hanno una famiglia, che tornano a casa, che a loro volta hanno modo di contagiare altre persone. Quindi occorre un protocollo di attenzione particolare rispetto a chi è più esposto in questo momento ai rischi della contaminazione. Allora, Cristina Vonto, il servizio era sui Senza Tetto a Napoli. Riguardo la situazione del sud, avete degli indicatori più precisi se anche lì c'è un'emergenza particolare rispetto a quello che abbiamo già detto? Ci sono delle situazioni specifiche particolari?
Sicuramente la situazione del sud ci preoccupa in maniera particolare, proprio perché i servizi di accoglienza sono in numero minore e anche i presidi sanitari sono più affaticati. Se non facciamo i tamponi e quindi se non facciamo emergere il tema, per adesso questi dati non stanno emergendo, e questo è un altro dei grandi aspetti di difficoltà di questa situazione, proprio perché laddove vengono chiesti degli aiuti, dei ricoveri, dei controlli sanitari, in questo momento devo dire che con la sanità non esistendo protocolli specifici, non riusciamo davvero ad attivare, se non in situazioni di particolare sensibilità di alcuni presidi sanitari, non riusciamo però ad attivare alcuna collaborazione.
Ma per capire, qual è il bando della matassa? Chi è l'istituzione che dovrebbe ascoltarvi e quella a cui vi rivolgete? Chi dovrebbe definire questo protocollo? E mi sembra anche in maniera piuttosto veloce e frettolosa, perché se non esiste è una situazione a rischio. Io penso al sud, penso alle migliaia di persone precariamente che si occupano della raccolta di alcuni prodotti agricoli o di alcuni lavori precari in campagna, che vivono stagionalmente in delle baraccopoli, anche quelli sono senza fissa dimora. Ma cosa succederà quest'anno, da adesso in poi, quando sarà ora di cominciare, non so, a raccogliere i pomodori, a ripiantare alcune piante, di fare alcune operazioni agricole in cui c'erano persone che comunque vivevano precariamente, in delle baracche, in degli accampamenti? Sempre stato un problema, ma oggi diventa un focolaio di infezione per tutti, oltre che per la loro sopravvivenza.
Rischia assolutamente di diventare una bomba di contagio, perché davvero sono situazioni su cui non c'è alcun controllo e non c'è alcuna prassi, né per adesso è stato deciso e scelto di fare alcunché. Condivido la richiesta di un intervento urgente, bisognerebbe che questo tema venisse messo al centro di alcune decisioni. Come dicevo, regioni, comuni, protezione civile dovrebbero istituire sia protocolli e sia spazi dove accogliere queste persone laddove malate e in quarantena. Perché se
Ma
non
voi avete dei modelli magari presi da altri paesi? Ieri c'è stata citata la California, come dire, citiamo l'altra faccia del mondo, dove sono intervenuti i militari perché loro non hanno una protezione civile come abbiamo noi. Voi aveste un piano B, un protocollo, dire sarebbe questo da fare, però ci serve aiuto? O ancora nessuno, proprio nemmeno ha studiato la maniera di come risolvere o affrontare il problema?
Noi abbiamo fatto alcune proposte che ovviamente vanno discusse con appunto chi di questo si occupa. La nostra idea era quella di avere un presidio capillare con operatori che hanno poi un protocollo di intervento, quindi operatori con delle protezioni informazioni idonee, istruiti e che sanno cosa fare nel momento in cui intercettano la persona senza dimora che è sintomatica o che presenta una situazione di pericolosità. Le unità di strada sono uno dei punti di contatto fondamentali, quindi chi opera a contatto, chi opera nei servizi di accoglienza a bassa soglia, nei dormitori che sono aperti, gli operatori delle mense, dovrebbero essere tutti antenne sul territorio, sensibilizzati e dotati appunto di protocolli. E poi l'apertura di spazi, l'hanno fatto in Spagna ad esempio, l'apertura di spazi dove queste persone possono essere ricoverate e accudite durante il periodo di quarantena, insomma, da personale di nuovo dotato delle strumentazioni.
Anche perché non c'è il rischio, Cristina, che prima o poi i vostri operatori, non dico si ammaleranno tutti, ma entreranno tutti in una situazione di estremo rischio, estremo disagio e non se ne potranno occupare più. Quindi non ci sarà nemmeno il minimo strumento di sussistenza. E cosa avverrà a questa popolazione poi? Si aggireranno per le città come nei film di zombie, in attesa, non lo so, alla ricerca di altre persone? È una situazione veramente drammatica, come la vedo io.
Assolutamente, fra l'altro oltre al rischio di contagio rispetto a quei virus c'è molta paura e molto spavento negli operatori sociali, cioè umanamente sono persone che vengono mandate a mani nude a combattere questa battaglia in frontiera. Sono, forse non ci si rende conto, ma questi operatori sanitari sono la primissima barriera che difende, laddove ben attivati, dal caricare i presidi sanitari in maniera impropria. Se questi operatori fossero dotati di strumenti, avessero posti e protocolli, potrebbero essere un ottimo alleato delle strutture sanitarie che non verrebbero gravate da persone che possono essere custodite, accompagnate altrove e lasciare la struttura sanitaria alle situazioni veramente gravi. Laddove a noi cittadini dicono di stare a casa, queste persone non possono stare a casa perché non ce l'hanno e quindi dobbiamo veramente ragionare, ma velocemente, di dove metterle, cosa fare.
Ma oggi probabilmente sono meno sotto l'occhio perché le stazioni sono deserte, gli aeroporti sono deserti, per strada si viaggia poco, nessuno passa per i recessi dove normalmente vivono i senza fissa dimora, potrei dire i tunnel delle metropolitane a Roma, i sottopassaggi a Porta Pinciana a Roma, dove ogni tanto ne muore qualcuno rimane bruciato e via dicendo. Ecco, in questi formicai dove si nasconde l'umanità, oggi non butta l'occhio più nessuno, ma lì dentro comunque ci sono esseri umani che continuano a sviluppare il loro disagio e il loro disagio sta diventando una sorta di livello di attenzione anche che si aggiunge al disagio individuale delle altre persone, quello che condividiamo tutti. Alex, dalla provincia di Sassari, buongiorno.
Buongiorno signor Nicoletti, la mia opinione è questa, che bisognerebbe ampliare le strutture già presenti sul territorio, renderle fruibili 365 giorni l'anno. E come abbiamo aiutato gli emigrati creando...
Aspetti Alex, le quali strutture? Perché come ha detto la Cristina Avonto, i luoghi di accoglienza, i diurni, le mense sono chiuse per necessario decreto governativo, perché sono luoghi dove non esistono più strutture in questo momento.
Infatti dico, prendere spunto però da questa situazione, quando sarà passata l'emergenza...
Non è che possiamo aspettare che passi l'emergenza.
Prendere il toro per le corna adesso. Comunque gestire questa emergenza poi in maniera efficace, non così all'acqua di rosa come si sta facendo adesso. Poi dopo che è passata l'emergenza, ampliare ulteriormente le strutture e dare una dignità a queste persone, perché adesso queste persone non hanno dignità e non è giusto.
Sì, su questo siamo d'accordo, però io sono per affrontare i problemi in maniera pragmatica e razionale. In questo momento cosa accadrà dopo
anche lei ha ragione,
è oltre le nostre possibilità di poter intervenire. Io direi adesso, subito, quando mi dice Cristina Vonto, che si occupa a livello nazionale di questa fetta di popolazione, ricordo 55.000 persone almeno, i nostri operatori sono a serio rischio, stanno stabilendo dei focolai fra gli operatori che o a titolo di volontariato o perché questo è il loro lavoro, è un dignitosissimo, importantissimo lavoro, stanno cominciando ad essere infettati, perché è una fetta molto più esposta al rischio del coronavirus e passa il virus facilmente alle persone che si occupano di loro, che hanno famiglie, che hanno una vita sociale, che quindi potrebbero portare comunque, anche come persone asintomatiche, questo rischio nella parte che si sente assolta dal dovere di occuparsene del nostro paese. Andrea da Trieste, velocemente.
Sì, buongiorno, io telefono perché ho lavorato per alcuni giorni, ho operato come volontario a Trieste per un'associazione Linea d'Ombra che da mesi si occupa dell'accoglienza dei profughi e durante l'emergenza coronavirus a Trieste continuano ad arrivare profughi che fanno la traversata dalla Bosnia e senza nessun tipo di assistente, naturalmente poi arrivati a Trieste non hanno né casa né la possibilità di...
E chi se ne occupa? Perché in questo momento un'altra delle singolarità nello sconvolgimento di ogni abitudine, di ogni precedente routine, nessuno parla più degli sbarchi, degli stranieri, dell'invasione. Ma lei mi sta dando un segnale di qualcosa che sta continuando ad accadere, che in questo momento non è all'attenzione della politica, che su questo ha fatto sempre i suoi cavalli di battaglia. In questo momento è un problema ulteriormente aggravante la situazione generale. Quindi stanno arrivando nella sua zona profughi dalla Bosnia senza nessun controllo e senza nemmeno nessun tipo di attenzione riguardo a quello che è il possibile essere veicoli di contagio, lei mi dice?
Certo, cioè questo è successo per svariate settimane. Questa associazione Linea d'Ombra si è occupata di queste persone senza avere nessun aiuto nella protezione civile né dal comune di Trieste, anzi venendo attaccata perché si diceva che il fatto che venivano distribuito cibo e effettuate delle cure mediche naturalmente creava degli assembramenti. Poi, dato che c'è stata questa polemica abbastanza forte a Trieste con l'amministrazione di destra, la polemica forse ha spinto un po' che adesso sono stati riaperti dei centri diurni e qualche dormitorio, però al momento la situazione non è assolutamente monitorata.
Eppure le persone continuano. Conforta che siano aperti i centri diurni e dormitori, perché ancora una volta, se non ci sono tutte le caratteristiche di sicurezza che oggi valgono per la totalità della popolazione, diventano dei focolai di possibile infezione. Saluto intanto Cristina Vonto, che ritorna alle sue occupazioni. Ci fermiamo un istante e continuiamo tra poco con altri ospiti.
Melog
800 24 0024, sono molto contento del nostro pubblico, questa mattina ha risposto in una maniera secondo me corretta e più funzionale alla mia richiesta. Non mi servono dichiarazioni di buone intenzioni o valutazioni, serve soltanto testimonianze, visto che anche i canali di informazione in certe aree, in certe sacche della popolazione sono scarsi, perché la coperta è corta per tutti e quindi anche chi deve informare magari non pensa, non immagina che esistano anche nella gradualità dei rischi questa ulteriore possibile bomba orologeria rispetto al rischio generale. Cristina da Venezia, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto. Sì.
Un abbraccio a Tommy, so che c'è.
E
sì. Mi fa male sentire questa persona, cioè non è vero che non mi interessa. E il mio pensiero era che sono le prime infatti persone che vanno controllate con le adeguate però protezioni e le persone che lo controllano. In più adesso non mi risulta che molte associazioni che davano conforto erano associazioni religiose, no? Davano da mangiare dormitori, i quali sono stati chiusi, e mi veniva un pensiero di poter portare queste persone, se ci sono dei conventi separati in cui separare queste persone, possono farsi le docce eccetera,
sì.
Però ci vogliono le dovute precauzioni, diciamo.
Esattamente questo, Cristina, vivendo a Roma, lei sa che poi fa parte una delle dei miei crucci maggiori, so esattamente quali sono gli spazi enormi, immensi, a volte anche molto poco popolati che è a disposizione della Chiesa, che potrebbe essere aperti a questa emergenza. Però non basta aprire gli spazi, serve, come abbiamo già detto, un protocollo sanitario specifico perché possano andare le persone in questo posto. Quindi non basta la buona volontà e la disponibilità, ci vuole anche degli strumenti tecnici operativi che devono partire naturalmente da chi istituzionalmente di questo si occupa. Vediamo se riesce a darci qualche elemento in più Augusto D'Angelo, che abbiamo al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Che è responsabile per i servizi per i senza fissa dimora della comunità Sant'Egidio. Comunità di Sant'Egidio che però opera in tutta Italia, mi sembra, anche se la sede centrale è proprio a Roma.
Certo. Però,
ecco, rispetto al commento dell'ascoltatrice e di tutti quelli che hanno dato un contributo.
L'ultimo commento l'ho sentito un po'... Non l'ho sentito bene, nel senso che mancavano alcune parole.
Sì, l'ascoltatrice di Venezia dice potremmo aprire le cose che fa parte, diciamo, di una vulgata che è facile cavalcare molte volte, perché non aprono i conventi, non basta aprire i conventi.
Sì, certo, si possono aprire anche molte caserme che sono vuote.
Cioè, ma figuriamoci, cioè, abito a Prati a Roma, ci sono migliaia di metri quadri inutilizzati, dove magari ci vive un vecchio generale in pensione che ci ha fatto casa sua, Prati, situazione di Prati.
No, quello che però mi sentirei dire, Nicoletti, è questo intanto. Un minimo di attenzione sul linguaggio, nel senso che ho l'impressione che stiamo trattando le persone senza fissa dimora come possibili untori, mi sembra quasi di capire, mentre
non tratto come untori, dico in un momento molto particolare. Mi sembra di essere una delle poche persone in questo momento che sta richiamando l'attenzione su una fetta importante di popolazione che è più esposta di tutti al rischio contaminazione. E in seconda battuta, le persone che di loro si occupano sono ancora più esposte rispetto agli altri, perché non hanno gli strumenti necessari per operare.
Allora,
non ci stiamo in questo momento a fare scrupoli di questo tipo, perché
la
mia trasmissione è animata dai migliori istinti, non sto adesso a guardare il peso delle parole.
Da alcuni parlavo di quel che ha detto lei. Infatti io sono contentissimo di poter parlare anche per tranquillizzare su alcuni aspetti. Gli aspetti su cui voglio tranquillizzare sono questi. Il contagio è un contagio che sta passando non per gli stranieri che arrivano da fuori o chi vive per strada, eccetera, eccetera. Il contagio è stato ben delimitato in alcune zone affollate con rapporti di carattere internazionale, eccetera, eccetera, fabbriche, eccetera, eccetera. Chi vive per strada in questo momento è molto più isolato e incontra difficilmente altre persone con cui si può contagiare. Il vero problema è che sì, sono esposti al contagio, ma sono esposti a molti e dolorosi aspetti più, come dire, non più gravi, ma più pericolosi per la loro vita, che devono essere presi in considerazione. E cioè, molte mense, la nostra no, e poi vi racconterò, molte mense sono state costrette a chiudere perché avevano piccoli spazi e alcune danno soltanto dei pasti a portare via. In alcuni dormitori si sono dovuti distanziare i letti e quindi sono diminuiti i posti. Le persone che vivono per strada in questo momento hanno un enorme problema, che è la fame, nel senso che non trovano più il pizzaiolo che gli offre un pezzo di pizza, il fornaio che gli dà gli avanzi del pane, eccetera, eccetera.
Nella nostra nemmeno banalmente le persone di buon cuore che fanno l'elemosina, perché non c'è più nessuno per strada.
Perfetto, non c'è più nessuno, un deserto. Ora, noi abbiamo deciso, e i nostri amici che vivono per strada ci sono stati molto grati, di tenere aperta la nostra mensa di Trastevere e le altre mense a Novara e in altri posti d'Italia, che erano abbastanza ampie per garantire il distanziamento. Quindi abbiamo allungato gli orari in modo che le persone possano aspettare in coda a distanza di sicurezza, entrare e mangiare in un tavolo da 8 in 2, in un tavolo da 4 da soli, ma possano mangiare un piatto caldo, non soltanto.
Quindi avete stabilito voi autonomamente un protocollo efficiente, diciamo.
Sì, ma il protocollo, diciamo, è il protocollo stabilito anche per legge, cioè la distanza di un metro minimo, che noi naturalmente abbiamo un po' aumentato. Tutti quanti hanno le mascherine, tra gli altri molti degli anziani della comunità che in questi mesi, in queste settimane sono costretti a stare a casa e vengono aiutati con la spesa, eccetera, eccetera, si sono messi a cucire le mascherine
per regalarle a chi sta per strada, in modo che anche chi sta per strada sia maggiormente protetto. Quindi tutti gli operatori hanno le mascherine, hanno i guanti, le persone che vengono a mangiare hanno anche loro la mascherina, eccetera, possono mangiare con un bis, un tris, perché a volte hanno una fame veramente forte, perché come l'ho detto è ormai impossibile trovare da mangiare, e quindi voglio dire ci sono dei presidi che sono aperti e che continuano ad essere come dire, non soltanto attivi, ma una benedizione per certi versi.
Ci sono
poi
delle zone d'Italia, dal suo osservatorio, che sicuramente è più capillare di quello che possiamo avere noi, in cui c'è una situazione particolarmente difficile. Voi siete organizzati, a Roma siete stati bravi e riuscite bene o male a fornire un servizio. Dove sono i posti veramente in cui veramente nessuno ci sta pensando, secondo lei?
Allora, dunque, noi ci siamo attivati lo scorso 2 o 3 giorni fa con una richiesta, diciamo, che fosse, come dire, che tenesse in particolar modo in attenzione, diciamo, gli anziani in istituto. Cioè abbiamo chiesto che governo e regioni disponessero con urgenza una task force per salvare gli anziani in istituto, perché il problema di molti istituti per anziani, lo abbiamo visto nel nord, ma la cosa può essere valida anche a Roma e anche nel sud, è che purtroppo una scarsa attenzione o come dire, predisposizioni di presidi sanitari per le persone che in quei luoghi lavorano comporta il fatto che magari il virus riesce ad entrare, e una volta che il virus è entrato, un istituto per anziani in cui i parenti non possono più entrare perché per come dire, decisione delle autorità, adesso per difendersi dal virus devono star fuori, e diciamo questi luoghi rischiano di diventare un cluster di diffusione.
Diciamoci anche un'altra realtà che non possiamo fare finta di non conoscere: esiste anche un numero notevole di istituti clandestini, ogni tanto li trovano, non ufficiali, non registrati, non regolari, dove la situazione non voglio nemmeno pensare quale sarà, visto che non possono nemmeno denunciare dei casi perché loro stessi sono passibili di denuncia in quanto operatori clandestini. Questa è una situazione veramente che mi preoccuperebbe anche, oltre a quelle che sta giustamente enumerando lei. Diciamo che questo è un altro argomento che vorrei portare all'attenzione poi delle nostre trasmissioni, quindi faremo una trasmissione specifica proprio sugli anziani negli istituti. Velocemente, Salvatore, provincia di Catania, sa qualcosa da aggiungere?
Salve, buongiorno, sono Salvatore da Catania. In relazione a ciò che è stato detto egregiamente, volevo soltanto dire che fra coloro i quali vivono, io diciamo partecipo, collaboro con la Caritas da circa 2 anni.
Si vada subito al problema, se no non facciamo in tempo.
Il problema è quello che coloro i quali stanno in mezzo alla strada, bisogna diciamo distinguere coloro i quali sono abbastanza giovani, per cui quando hanno qualche indumento, diciamo, utile per poter andare a mangiare alla Caritas, allora vanno lì e vanno a mangiare alla Caritas, o comunque vanno in qualche ricovero dove è possibile dormire. I più anziani, coloro i quali hanno difficoltà a camminare, o coloro i quali, insomma, hanno anche qualche tipo di malattia per cui hanno difficoltà, sono costretti a stare là, sia per questo motivo che sto dicendo, ma sia anche per il fatto che se loro si spostano da lì, le poche cose, le povere cose che hanno loro vengono immediatamente sottratte da altri che hanno lo stesso tipo di sventure. Per cui voglio dire, se loro vanno a dormire in un certo posto, perché qui a Catania ci stanno questi posti, però loro, diciamo, non sono molto d'accordo ad andarci, perché poi...
Sì, ho capito, la paura di un senza dimora è che quel piccolo sparuto mucchietto di fagotti che tutta la sua vita possa essergli portato via da una persona che sta peggio di lui. Ricordo che oggi alle 14.30 c'è una conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità proprio sulle case di cura, che è un argomento su cui torneremo quanto prima. Grazie a tutte le persone che mi hanno ascoltato e quelli che mi hanno assistito. Se avessi i nomi li citerei uno per uno, sarà per domani. Grazie.